E rieccoci a Monpracem, siamo finalmente riusciti a contattare Guglielmo Pispisa che salutiamo al telefono. Ciao Guglielmo.
Ciao Giulia.
Ciao, allora dopo aver parlato con Azzurra di panorama teatrale italiano, direi che passiamo a un libro che di qualcosa di teatrale ha, perché ci sono personaggi abbondantemente ambigui. Il suo titolo è anche il titolo è abbondantemente ambiguo e una delle domande sarà anche verterà sul titolo. La terza metà è il titolo, Edizioni Marsilio. Guglielmo Pispisa è uno dei membri dell'ensemble narrativo Kaizen, che i nostri ascoltatori sicuramente conoscono e ricordano. Perché sono stati ospiti diverse volte qui a Radio Città del Capo sulle frequenze della radio. La terza metà è un noir decisamente ambientato tra il presente e il passato, il presente di un membro dei servizi segreti italiani che si infiltra nella nuova sinistra rivoluzionaria, e usiamo molte virgolette, credo, per questo. Lo vediamo aggirarsi a Genova, o almeno intuiamo che è Genova, durante il G8 di anni fa, e nel passato dei movimenti rivoluzionari, delle Brigate Rosse, o comunque del terrorismo rosso degli anni 70. Il filo che lega il personaggio principale, Hieronymus, appunto, la spia. Che protagonista della storia e il passato è questo padre con cui che lui non ha mai conosciuto e che sarebbe stato appunto un terrorista rosso, insomma, ucciso o forse no, dai suoi correligionari. Allora, Guglielmo, intanto numero uno, domanda ovviamente di prassi, perché hai scelto come teatro della tua storia, gli anni 70 e diciamo il lato oscuro, immorale, cinico degli anni 70 e non invece il lato, come dire, idealista e delle lotte e delle speranze?
Perché sono più cinico che un idealista, ma no, non, ho scelto di dare la lettura che sentivo davvero più vicina alla mia interpretazione dei fatti. Ho scelto gli anni 70 perché sono stati un periodo, un decennio, diciamo, sì, quando si dice anni 70 naturalmente si intende un po' tutto quel periodo che comincia dalla fine degli anni 60 e arriva anche un po' oltre gli anni 80. È molto importante sia per la vita del paese sia per la mia vita personale, in realtà, perché io sono nato proprio all'inizio degli anni 70 e ho un ricordo abbastanza nitido, se non dei singoli fatti e dell'interpretazione ovviamente degli stessi che poi è venuta successivamente, quantomeno di un'atmosfera. Io ho una percezione molto precisa, molto vivida, che mi è rimasta nella memoria dell'atmosfera di quegli anni, come anni sicuramente di grandi cambiamenti, di stranezze, se vogliamo anche cose esteriori come i capelli lunghi, gli hippie per strada che vendevano
Ce n'è anche una
gli oggetti di
traccia di
cuoio e via
questo?
dicendo, ma proprio una temperie, un'atmosfera, qualcosa che era evidente che stavamo respirando.
Senti Guglielmo, ecco, diciamo che come nei tuoi romanzi precedenti, in particolare penso a Città Perfetta, ma anche a Multiplo, tu sei attratto particolarmente, mi pare, dall'ambiguità dei personaggi, dalla loro doppiezza. In questo senso mi riferivo prima al discorso del teatro, no? Perché? Se si può chiedere, cioè,
Perché
se c'è una
bisognerebbe
spiegazione.
chiederlo al mio psicanalista se avessi uno, credo. Però è sicuramente molto vero quello che dici.
Cioè, cosa ci vai a
Tutti.
cercare in queste figure mentre le costruisci
Ma
con la penna?
io parto dal presupposto che ogni personaggio non può avere un unico volto, un'unica faccia. Non, diventerebbe monocolore, troppo piatto, bidimensionale, insomma anche da un punto di vista della tecnica narrativa non è mai bene dare una connotazione univoca a un personaggio, farlo tutto buono, tutto cattivo. E poi è la cosa che mi piace proprio nel mestiere di scrittore, poter costruire a poco a poco strato dopo strato e faccia dopo faccia i personaggi, quindi non hanno mai per forza di cose un'interpretazione univoca, hanno motivazioni di vario tipo e mi piace sempre, o quasi sempre, quantomeno con i personaggi principali, dare a ognuno di loro una storia, un passato, e da lì si possono dedurre le loro motivazioni, e naturalmente più si complica, più diventa complesso il personaggio che vado a costruire, e per forza di cose più diventano complessi e articolati i suoi modi di agire e le ragioni per cui agisce.
Senti, Hieronymus, il personaggio principale o comunque una delle voci principali del romanzo, è sostanzialmente alla ricerca della verità legata proprio al destino del proprio padre, no? Rispetto a cui lui in qualche modo si rispecchia, si riflette, non si capisce bene se per imitazione o per contrapposizione poi alla fine. Hai voluto anche in qualche modo raccontare il rapporto tra due generazioni che in questo caso proprio non si sono conosciute?
Beh sì, tutto il romanzo è costruito un po' come un gioco di specchi e falsi specchi, o specchi neri, se vogliamo, la vecchia generazione che si rispecchia nella nuova e viceversa, la contrapposizione o la messa in prospettiva del vecchio terrorismo rispetto al nuovo terrorismo, ovviamente la figura del figlio che si confronta con quella del padre, sia per contrapposizione, appunto come dicevi tu, e anche per capire quali elementi invece di corrispondenza, di vicinanza ci siano appunto fra la sua figura, la figura del protagonista, che Hieronymus, è quella di suo padre, il rifiuto e allo stesso tempo l'attrazione verso il passato, e il tutto chiaramente giocato col massimo dell'ambiguità che ho voluto concedermi.
Senti, il romanzo è diviso in tre parti, tre voci sostanzialmente. Quale delle tre è nata prima? Non necessariamente quella che viene, insomma, che il lettore legge per prima è quella che nasce per prima nella genesi di un romanzo.
Sì, generalmente no. Sì, infatti il romanzo appunto è tripartito, a tre metà, no? Sì. Non per niente il titolo è proprio la terza metà. E le voci sono, in realtà sono nate insieme, non una dopo l'altra, insomma, giusto per far capire un attimo, spiego meglio. La prima metà è narrata in presa diretta, diciamo, sì, in prima persona dal protagonista, che è Hieronymus. La seconda metà invece è un narratore esterno che racconta la vicenda di questo strano barbone per le strade di Parigi, e poi nella terza metà ci sono
lo scioglimento,
diciamo, di questi due piani narrativi, sì, fino ad arrivare alla soluzione
del dilemma.
In realtà questo modo di costruire il romanzo è venuto dopo, perché il romanzo è nato proprio tutto insieme dal punto di vista delle voci, nel senso che scrivevo alternando i piani narrativi capitolo per capitolo proprio fin dall'inizio. Uh-huh. Solo che arrivato alla fine della prima stesura mi sono reso conto che leggendolo così un lettore medio ci avrebbe capito ben poco, in realtà, perché erano troppi cambi di prospettiva, di avanti e indietro nel tempo, flashback contro flashback e via dicendo, per cui ho scelto una via più lineare, quantomeno all'inizio, scegliendo appunto di affrontare prima un piano narrativo e nella seconda parte il secondo piano narrativo, e poi per poi intersecarli solo nell'ultima parte, in cui naturalmente il lettore aveva più vicinanza, sì, insomma, più consapevolezza dello,
certo,
storico.
E anche così comunque il lettore scopre solo alla fine la verità, cioè non è aiutato in modo particolare a crede di avere in pugno la realtà e poi alla fine
Sì, questa sarebbe la
tu
mia ambizione, in
te ne
realtà,
fai beffa,
se tu
insomma.
leggendo hai avuto questo.
Sì.
Questa impressione ci sono riuscito.
Sì, ci sei riuscito. Bene, allora ci hai già anche spiegato il titolo che è ambiguo a sua volta, in fondo le metà di solito sono due, qui ce ne
Sì,
sono
quella
tre.
diciamo è la verità, la terza metà è la verità. A un certo punto uno dei personaggi fa un discorso proprio sulla verità, dicendo che all'inizio ci si può accontentare della verità superficiale, poi scavando chi è un po' più attento. Si rende conto che non tutto torna e allora capisce che c'è un'altra faccia della medaglia e poi proprio nel momento in cui uno crede di aver capito tutto che spunta la terza faccia della medaglia, la terza metà.
Bene, io ringrazio Guglielmo Pispisa, la terza metà Marsilio. Ricordo che, come tutti gli altri romanzi pubblicati da te e dai Keizen, è un romanzo in copyleft, quindi
Esattamente.
si può leggere anche online. Ci vuoi dire dove?
Sì, il sito è www.kaizenology.wordpress.com.
Perfetto, i link li troverete anche nel sito di Monprachem, ve lo diremo dopo. Intanto ti salutiamo e ti ringraziamo per la chiacchierata. Ciao Guglielmo.
Grazie, grazie a voi,
Ciao,
ciao Giulia.
ciao, ciao, ciao.